Ventunesimo discorso. Si compone di due stazioni. Prima stazione. Nel nome di Dio, clemente e misericordioso. Per vero, la preghiera è per i credenti un dovere nel tempo prescritto. Corano 4, Al-Nisa 103. Un uomo grande per età, fisico e rango, ebbe una volta a dirmi: compiere la preghiera è certo cosa bella e buona, ma il ripeterla ogni giorno 5 volte è eccessivo e finisce per diventare faticoso. Molto tempo dopo queste parole, ho prestato ascolto alla mia anima ed eccola pronunciare esattamente lo stesso discorso. Vi ho riflettuto pigramente ed ecco che ne ho tratto la stessa lezione che proviene da Satana. Ho capito allora che quell'uomo era come se parlasse usando le stesse parole e lo stesso linguaggio di tutte le anime che comandano il male. Mi sono detto: dal momento che la mia stessa anima comanda il male, chi non riforma la propria anima certo non può riformare gli altri. Inizierò allora, stando così le cose, con la mia anima. Anima mia, presta dunque ascolto a 5 avvertenze in risposta a quelle parole che hai pronunciato, frammiste a ignoranza, adagiata sul divano dell'ozio nel sonno della negligenza. Prima avvertenza. Anima mia sventurata, è forse eterna la tua esistenza? Hai forse qualche documento incontrovertibile che attesta che sarai viva anche l'anno prossimo, anzi domani? Sei pigra e svogliata nel ripetere la preghiera e ti illudi d'essere eterna, ma se solo comprendessi che breve è la tua esistenza e che non ne stai ricavando beneficio alcuno, senza dubbio, ti dedicheresti con gioia una parte delle 24 ore a compiere un bel servizio e una piacevole e semplice mansione, che è per te misericordia e strumento per conseguire la vera felicità della vita eterna. Seconda avvertenza. Anima mia ingorda. Ogni giorno mangi pane, bevi acqua e respiri aria. Forse che questa ripetizione ti causa noia o fastidio? Indubbiamente no, poiché ripetere azioni necessarie non suscita noia, rinnova anzi delizia. Perciò la preghiera che assicura al cuore sostentamento è acqua di vita allo spirito e soffio d'aria alle facoltà sottili insite nel corpo non può affatto generare pigrizia o procurare fastidio. Sì, per vero, il cuore afflitto da tristezze e pene illimitate, sedotto da speranze e dolcezze infinite, non può acquisire forza e sostentamento in altro modo che bussando supplice e umile alla porta del clemente munifico, sovra ogni cosa onnipotente. Lo spirito connesso alla maggior parte delle creature, che rapidamente giungono a questa effimera vita terrena e ne dipartono, non beve l'acqua di vita se non volgendosi attraverso la preghiera alla fonte della misericordia dell'Eterno, degno d'adorazione ed amore perpetui. Il cuore dell'uomo, capace di provare sentimenti sottili e delicati, espressione della luminosità del Signore, uomo creato per l'eternità, destinato a essere specchio che riflette le manifestazioni del Signore dall'eternità e per l'eternità, per sua indole desideroso della vita eterna, non può che essere il più bisognoso di respirare, immerso com'è nella soffocante e angosciante condizione della transitorietà in questo mondo, e non può far altro quindi che affacciarsi alla finestra della preghiera. Terza avvertenza. Anima mia intemperante, per vero sei oggi costretta a rammentare gli stenti degli atti di devozione cultuale compiuti in passato. Le difficoltà nel compiere la preghiera, la ressa di sventure precedenti. Rifletti quindi sui doveri degli atti di devozione cultuale nei giorni a venire e sui servizi del compimento della preghiera, i dolori che vengono dalle disgrazie, e mostri d'essere inquieta, impaziente, angosciata. È forse questo comportamento proprio di chi abbia un briciolo d'intelletto? Nella tua impazienza assomigli proprio a quel comandante sciocco che, sebbene l'ala destra del nemico si sia unita alla sua ala destra, invia proprio contro quell'ala destra forze massicce, indebolendo il centro. Poi, mentre non ci sono soldati nemici sull'ala sinistra, invia proprio là un dispiegamento di forze e dà ordine di aprire il fuoco. Nessuna truppa rimane a presidiare il centro. Il nemico lo capisce e attacca proprio lì, mettendolo in rotta. Sì, per vero, tu assomigli proprio a questo incauto comandante, poiché le difficoltà dei giorni andati, con le loro conseguenze, sono ormai passate, svanite pene e dolori, mentre rimane dolcezza. La difficoltà è stata trasformata in benedizione, il disagio in ricompensa. Perciò non dovresti sentirti pigra e svogliata, ma fare un serio sforzo per continuare con nuovo slancio e entusiasmo. Per quel che riguarda i giorni a venire, che non sono ancora arrivati, pensare già a loro e provarne tedio e stanchezza è stupidità, come pensare oggi che domani avrai fame e sete, e cominciare per questo a piangere e gridare. Poiché così stanno le cose, e questa è verità, se sei ragionevole, parlando di devozione cultuale, penserai solo all'oggi e dirai: spendo un'ora di questo giorno per un dovere dolce, bello, importante, per un servizio sublime ed elevato, portatore di grande mercede. Vedrai allora trasformarsi in dolce mansione e piacevole sforzo ogni tuo più nero pensiero. Anima mia impaziente, per vero sei responsabilmente tenuta a mostrare pazienza sotto tre aspetti. Il primo è la pazienza nell'essere obbediente nel culto. Il secondo è la pazienza nell'astenersi dal peccato. Il terzo è la pazienza di fronte alle avversità. Se davvero sei sagace, prendi allora come guida la verità. Verità che emerge chiara in questa terza avvertenza. E di con tutta la tua forza virile: o tu che sei il paziente. E prendi poi sulle tue spalle questi tre tipi di pazienza. Non dissipare nel modo sbagliato le forze della pazienza che il Dio Onnipotente ti ha concesso e che dovrebbero essere sufficienti a sopportare ogni difficoltà e sciagura. Quarta avvertenza. Anima mia incauta, l'adempimento di questo dovere cultuale rimane forse senza profitto e utilità. Se qualcuno ti desse misera mercede o ti intimorisse, lavoreresti tu forse di buona lena, sino a sera senza ribellarti? Per vero, la preghiera prescritta è forza per il tuo cuore debole e povero. È per esso presenza rasserenatrice in questo temporaneo ostello che è la vita terrena. È sostentamento e luce per la tua certa dimora che è la tomba. Il giorno della resurrezione, quando si sarà radunati e giudicati, sarà lasciapassare e documento d'immunità che permetterà di attraversare il ponte del Sirat, facendosi luce e folgore a illuminare la retta via. Questa preghiera e i suoi benefici sono dunque senza profitto e utilità. È dunque questa modesta mercede? Se qualcuno ti ha promesso un regalo del valore di 100 lire e poi si servirà di te per 100 giorni, ed ecco, tu ti sforzi e lavori facendo affidamento su questa promessa, senza mai farti cogliere da svogliatezza e languore. Ti fidi anche se la promessa potrebbe essere infranta. Come puoi dunque diffidare di colui che quando promette non viene mai meno alla sua promessa? Egli ti ha promesso preziosa mercede, il paradiso, ti ha promesso dono sublime, la beatitudine eterna, e ti ha chiesto in cambio di adempiere a un compito breve, a una mansione leggera e piacevole. Non rifletti dunque sul fatto che se non adempierai a questo servizio, a questa ben piccola mansione, o ti mostrerai costretto, agendo malvolentieri, disprezzerai il suo dono e metterai sotto accusa la sua promessa. Non saresti allora ben degno di severo rimprovero e tremendo castigo? Non ci hai pensato. Per quanto tu possa adempiere ad una mansione, che è la più semplice e piacevole, per timore del carcere eterno, l'inferno, questo non dovrebbe riempirti di entusiasmo più che compiere lavori pesanti e difficili per tema del carcere della vita terrena. Quinta avvertenza. Anima mia, immersa nell'adorazione della vita terrena, il tuo lassismo nel compiere gli atti di devozione cultuale e la tua trascuratezza nella preghiera derivano forse dalla molteplicità dei tuoi impegni mondani, oppure perché non riesci a trovare un'occasione, presa come sei, a lottare per la sopravvivenza? Sei stata forse creata esclusivamente per questo mondo, visto che vi dedichi tutto il tuo tempo? Rifletti. Certo sei conscia d'essere superiore a tutti gli animali, a proposito delle tue abilità e della tua natura, ma sai anche bene che nel procurarti il necessario alla vita, non sei in grado di competere neanche con un passerotto. Perché dunque non comprendi che il tuo dovere basilare non è faticare come un animale, impelagandoti nella vita terrena, ma impegnarti per conseguire quella vita che è autentica ed eterna, come spetta a un vero essere umano? Vi è più, quel che viene definito come impegni terreni e occupazioni mondane non ti riguarda. Si tratta di banalità in cui è meglio non immischiarsi. Tu trascuri l'essenziale, trascorrendo tutto il tuo tempo ad acquisire nozioni inessenziali e prive di beneficio, come se dovessi vivere 1000 anni. Se affermi che quel che ti impedisce di compiere la preghiera e di adempiere al culto non è cosa inutile, ma la questione essenziale del guadagnarsi di che vivere, presta dunque ascolto a questo mio esempio. Se la paga giornaliera di un uomo è di 100 kurus, e quando gli viene proposto di andare a compiere uno scavo per 10 minuti e trovare una pietra preziosa, uno smeraldo del valore di 100 lire, questi rifiuta, adducendo il fatto che gli saranno decurtati 10 kurus dalla paga giornaliera, ben si comprende la pochezza del pretesto e la stoltezza di quest'uomo. Allo stesso modo, se tu tralasci le preghiere prescritte, tutti i frutti del tuo impegno e del tuo lavoro compiuto in questo frutteto, per assicurarti un sostentamento, si ridurranno alla sola vita terrena, sterile e di poca importanza. Se invece impiegherai il tempo di riposo che intercorre tra un lavoro e l'altro, compiendo la preghiera, essa stessa strumento di sollievo per lo spirito e di ristoro per il cuore, potrai scoprire 2 tesori, fonte importante di benefici e benedizioni per la vita terrena e per la vita eterna. Il primo tesoro è il ricevere la tua parte e la tua quota delle glorificazioni di Dio, offerte da tutte le piante e i fiori e i frutti che crescono nel tuo giardino. Il secondo tesoro è che qualsiasi prodotto del tuo giardino venga mangiato, sia da animali che da uomini, siano essi acquirenti o ladri, sarà come elemosina compiuta da te, ma a condizione che il tuo lavoro sia compiuto in nome dell'autentico sostentatore e per compiacerlo, e dentro i limiti di quel che egli ha permesso, consci di essere solo suo addetto e delegato alla distribuzione dei suoi beni alle sue creature, gloria a lui, egli è l'Altissimo. Medita dunque su quanto sia grande il danno di chi trascura la preghiera, di quanto sia grande la ricchezza perduta, dell'immensa privazione dei benefici di questi 2 tesori, che potrebbero invece permettere all'uomo di lavorare serenamente, apportando forza spirituale, una vera e propria bancarotta. Crescendo e invecchiando, poi, egli perderà ogni interesse per il suo giardino e per le attività, domandandosi quale ne sia l'utilità e perché mai lavorare, dovendo ben presto lasciare questo mondo. Finirà per sprofondare se stesso nell'ozio e nell'indolenza. Il primo uomo, invece, affermerà di lavorare sodo e lecitamente, accompagnando al lavoro la devozione cultuale. Così, da poter inviare alla propria tomba luce ancora più abbondante e accumulare ancora più provviste in previsione della vita eterna. Riassumendo, sappi, anima mia, che la giornata di ieri ti ha ormai lasciato. Quanto al domani non è ancora giunto e non hai nessuna garanzia che sarà tuo. Considera perciò che la tua autentica vita è quella dell'oggi. Investi dunque 1 ora almeno nello scrigno dei tesori dell'aldilà, scrigno che è la moschea o il tappeto della preghiera, così da garantirti in futuro un autentico eterno fondo di riserva. Sappi anche che ogni nuovo giorno è porta che si spalanca sul mondo nuovo, e, se non compirai la preghiera, il mondo di quel giorno se ne partirà per l'universo dell'invisibile e, lasciandoti tenebra di tristezza e di miseria, testimonierà contro di te. Sappi che ognuno di noi ha il mondo a lui riservato, la cui natura dipende dal nostro cuore e dal nostro agire. È come uno specchio in cui si riflette un'immagine e dal suo colore e forma dipende il riflesso. Se è nero, apparirà nera. Se liscio e nitido, apparirà chiara. Così è per te. Attraverso il tuo cuore, il tuo intelletto, il tuo operato, tu puoi modificare l'immagine del tuo mondo. Attraverso la tua scelta puoi fare di questo mondo un testimone a tuo favore o a tuo danno. Se compirai la preghiera e attraverso la tua preghiera ti volgerai al glorioso creatore di quel mondo che guarda a te si troverà illuminato, come se tu per mezzo della preghiera avessi acceso l'interruttore di quella luce e il lume della preghiera irradiasse la sua luce, disperdendo ogni tenebra. Tutti i turbamenti e le tristezze che ti attorniano nella vita terrena muteranno e tu contemplerai un ordine saggio, una scrittura spirituale tracciata dal calamo dell'onnipotenza del Signore. Viene dal versetto «Iddio è la luce dei cieli e della terra» An-Nur 35 «E raggiungerà il tuo cuore. In quel giorno il tuo mondo sarà pienamente illuminato e testimonierà, attraverso questa sua luminosità, a tuo favore al cospetto di Dio. Fratello mio, guardati dal domandarti quale sia il valore delle tue preghiere in confronto all'autentica realtà di quella preghiera. Difatti, come il seme di una palma da dattero racchiude in sé la crescita di quella palma, così le tue preghiere serbano in sé il successo di quella luce e il segreto di quei misteri. La differenza, se v'è, è solo nei dettagli. Quel che rende differenti le preghiere della gente comune da quelle di un mistico di tra i pii più vicini a Dio, può essere il grado di percezione, ma tutte partecipano di quella luce. Vi sono, certo, degli stadi tra il seme della palma da dattero e l'albero maturo, e ancor di più sono gli stadi tra i gradi della preghiera, ma l'essenza di quella verità luminosa è presente in tutti i gradi. O nostro Iddio, concedi pace e benedizioni a chi ha detto la preghiera è il pilastro della religione, alla sua famiglia e ai suoi compagni tutti. Seconda stazione. Si compone di 5 cure per 5 ferite del cuore. Nel nome di Dio clemente e misericordioso. Signore, mi rifugio in te contro le seduzioni dei diavoli, e mi rifugio in te, o Signore, contro la loro presenza vicino a me. Corano 23. Al-Muminun 97-98. Fratello mio, che sei afflitto dallo scrupolo generato dal sussurro della tentazione diabolica, sai dunque a cosa si rassomiglia questa tua tentazione? A una grave sventura. Una sventura che al principio è piccola piccola, e poi cresce, e cresce sino a ingigantirsi, sino ad attrarre ogni tua preoccupazione. Ma se non vi si dà alcuna importanza, ecco che muore e svanisce, si fa grande o piccola secondo la pena che ci diamo. Se si ha paura, si gonfia, sino a farci ammalare. Se invece non si ha timore, si assottiglia, sino a scomparire. Se non se ne conosce la vera natura, persiste sino a diventar salda, mentre se questa viene fatta conoscere, scompare. Ti spiegherò allora solo 5 aspetti, di tra i molti, di queste sventurate tentazioni, quelli che si verificano più frequentemente. Può darsi che, per grazia di Dio, essi siano di cura per il nostro spirito. Difatti, l'ignoranza è foriera di tentazione diabolica, mentre la conoscenza è contrasto e difesa dal male che ne deriva. Primo aspetto. Per prima cosa Satana insinua il dubbio nel cuore, quindi vigila sulla capacità di intaccare nel profondo. Se il cuore lo rifiuta, ecco che allora il dubbio si volge in ingiuria e insulto. Raffigura nell'immaginazione qualcosa che si rassomiglia all'offesa, proveniente da pensieri malvagi e impuri, a smodate ossessioni. Ecco allora che quel cuore infelice sprofonda nella disperazione e grida «Oimè!». La persona vittima del diabolico sussurro crede così che il cuore abbia agito peccaminosamente e che le male azioni lo abbiano ormai separato dal Signor suo generoso. Prova turbamento, ansia e agitazione, lascia la rasserenante pace divina e si immerge nella spelonca della negligenza. Ecco dunque la medicazione per questa ferita. O tu, miserabile e meschino, calmati e non agitarti. Quel che passa davanti allo specchio della tua mente non è né ingiuria né abuso, è solo frutto di immaginazione. Immaginare la miscredenza non significa essere miscredenti. Immaginare un abuso non significa compierlo. A rigor di logica, l'immaginazione non è né giudizio né verdetto. Inoltre, quelle parole indegne non sono parole che provengono dal tuo cuore, poiché il tuo cuore ne è rattristato e dispiaciuto. Esse giungono piuttosto da quanto è prossimo al cuore ed è foriero di diabolico sussurro tentatore. Perciò, il danno della tentazione diabolica non è altro che l'immaginarsi questo danno, ovvero il danno che il cuore subisce è quello che noi gli infliggiamo immaginandoci il danno stesso. Questo perché l'uomo si immagina cose prive di fondamento, vedendo in esse realtà, attribuendo al cuore innocente quello che è l'agire di Satana e pensando che i suoi sussurri siano invece pensieri del suo stesso cuore. Si immagina danni e finisce per incapparvi, e questo è proprio quel che vuole Satana. Secondo aspetto. Quando idee e concetti sorgono nel cuore, l'immaginazione dà loro seguito trovandoli spogli d'ogni forma e rivestendoli essa di forme ed immagine. È l'immaginazione che sempre tesse e intreccia cause e forme, lasciando sulla via l'immagine di quelle cose cui attribuisce importanza. Qualunque sia l'idea o il concetto, è lei a vestire, indossare, contaminare, velare. Se i concetti sono puliti e immacolati, le immagini intessute sporche e macchiate, non v'è veste o copertura che tenga, v'è solo contiguità. L'uomo, vittima dello scrupolo diabolico, confonde rivestente e rivestito ed esclama: «Oimè, come s'è corrotto il mio cuore, come spregevole mi ha reso questa bassezza, scacciandomi dalla misericordia di Dio, e certo Satana sa trarne vantaggio». Medicamento per questa profonda ferita è il seguente. Come la purità esteriore, che è mezzo per compiere correttamente la preghiera, non è influenzata dalla impurità interiore, né è da questa viziata, così le forme esteriori non possono intaccare o contaminare i sacri significati interiori. Ad esempio, stai riflettendo su uno dei segni di Dio ed ecco coglierti malattia o appetito o un qualche altro stimolo. Certo, la tua immaginazione valuterà se è necessario approntare una cura o dare risposta appropriata a questi bisogni, intessendo le immagini e le forme che più si addicono. Idee e concetti spirituali si troveranno quindi a incrociare questi bisogni, ma in questo non v'è nulla di male né di sporco, non v'è errore o danno. Se errore v'è, è quello di concentrarvisi, immaginando in questo un danno. Terzo aspetto. Vi sono alcune connessioni recondite tra le cose e probabilmente vi sono anche dei fili di collegamento inaspettati. Questi fili o sussistono di per sé, sono cioè autentici, oppure sono frutto della tua immaginazione che li ha prodotti e legati assieme. È questo il mistero insito in quei nessi e relazioni che portano talora l'immaginazione a vedere un qualcosa di santo e sacro come malvagio e sporco. Come ben noto nella retorica, sebbene l'opposizione sia causa di distanza nel mondo esterno, diviene fattore di avvicinamento nell'immaginazione, vale a dire che quel che appaia l'immagine di due cose discordanti è proprio l'immaginazione. Il nesso che deriva da questa connessione è detto appunto associazione di idee. Ad esempio, mentre tu rivolto verso la nobile Kaaba, invochi il tuo Signore durante la preghiera con timore e umiltà, ecco idee e pensieri affacciarsi alla tua mente e condurti a faccende inutili e di poco conto. Fratello mio, se sei afflitto da tali associazioni di idee, fa attenzione, ma senza allarmismi. Piuttosto, appena le tue facoltà te lo permettono, ritorna sui tuoi passi e non dire «ho commesso un grave sbaglio». Comincia poi a investigare quali ne siano state le cause. Tanto più ne proverai rimorso, tanto più finirai per attribuirvi importanza e finirai per cadere in una malattia immaginaria. Non temere, non è questa una malattia del cuore. Si tratta per lo più di un atto involontario, comune specialmente nelle persone particolarmente sensibili o nervose. Con i suoi diabolici sussurri, Satana incide in profondità. Ecco dunque la cura per questa ferita. Sappi che non v'è responsabilità nell'associare idee, si tratta di un atto involontario. Nell'associazione di idee v'è contiguità, ma non contatto o mescolanza. La natura delle idee non passa da una all'altra, né si danneggiano reciprocamente, proprio come Satana e l'angelo dell'ispirazione. Difatti, entrambe sono prossime al cuore dell'uomo, così come nello stesso ambiente si trovano vicini peccatori e pii, senza influenzarsi a vicenda. Parimenti, è per l'associazione di idee, pensieri sporchi e puliti si ritrovano insieme, senza nocumento, sempre che non vi sia intenzionalità, o li si immagini dannosi, o si esageri nel darsi pensiero. Il cuore finisce per stancarsi, e la mente finisce per occuparsi di tutto quel che incontra, in maniera estenuante. Satana si insinua, allora, cogliendo l'opportunità di presentare per primi i pensieri sporchi e di diffonderli qua e là. Quarto aspetto. Si tratta di diabolico scrupolo derivante dall'esagerata ricerca della forma migliore e perfetta delle azioni. Tutto quel che l'uomo, col presupposto che si tratti di timor di Dio e devozione, tanto più gli rende grave la condizione, tanto da raggiungere il punto in cui, cercando una forma ancor migliore di agire retto e pio, finisce per deviare verso l'illecito e il proibito. Finisce talora, difatti, per tralasciare quanto è religiosamente obbligatorio, mentre è in cerca di quel che è supererogatorio, continuando a domandarsi e a ripetere se il suo atto sia corretto e ben accetto. Finisce così per cadere in terribile disperazione. Satana ne approfitta per trarne vantaggio e ferirlo. Due sono i trattamenti per rimediare a questa ferita. Primo trattamento. Sappi che diabolici scrupoli come questo non sono degni altro che dei seguaci della Mutazilah, i quali affermano le azioni e i fatti per cui una persona è responsabile sono entrambi, di per sé e per quel che riguarda il compenso nell'altra vita, buoni o cattivi. Giunge poi la legge a stabilire quel che sia buono e quel che sia cattivo, vale a dire che bontà e cattiveria partecipano entrambe della natura delle cose. Quanto a quel che è comandato e proibito, esso segue il comando e il decreto divini. Secondo questa scuola di pensiero, l'uomo è sempre indotto a interrogarsi sull'interpretazione da dare alle sue azioni e a chiedersi: la mia azione è stata compiuta perfettamente così com'è nella sua essenza? Quanto all'autentica scuola di pensiero, quella sunnita, essa afferma: per vero, l'Altissimo Iddio, gloria a Lui, ordina una cosa ed essa diventa buona, proibisce una cosa ed essa diventa cattiva. Attraverso l'ordinare e il proibire si realizzano il bene e il male, vale a dire, cioè, che il bene e il male guardano alla consapevolezza di chi compie l'azione e sono stabiliti in base a ciò. Questo bene e male non sono l'aspetto apparente che guarda a questo mondo terreno, ma alla vita eterna. Se tu, ad esempio, avessi mai compiuto l'abluzione e la preghiera pur in presenza di una causa ostativa, tale da renderle nulle, e ne fossi stato completamente all'oscuro, ebbene la tua preghiera e la tua abluzione sarebbero valide e ben accette. I mutaziliti direbbero che entrambe sono in realtà rovinate e nulle, ma entrambe ben accette in virtù del tuo ignorare, poiché l'ignoranza è scusante. Fratello mio afflitto, fa tuo piuttosto il pensiero dei sunniti, pensiero che giudica la tua azione corretta e conforme alla legge divina, e non lasciarti tentare da scrupolo o diabolico sussurro. Secondo trattamento. Sappi che l'Islam è la religione di Dio, religione di verità, religione in cui non v'è angustia né difficoltà. Sappi che le quattro scuole giuridiche dell'Islam sono tutte vere, e poiché la presa di coscienza di un difetto che conduce alla ricerca del perdono è preferibile a buone azioni che conducono alla superbia, è cioè meglio se una persona vede le proprie azioni come imperfette e cerca il perdono, piuttosto che cadere nell'arroganza giudicando il proprio agire corretto, stando così le cose, lascia perdere i tuoi scrupoli ossessivi e grida a Satana: questa situazione è difficoltà ed è arduo essere consapevoli della realtà delle cose. Contrasta con quella facilità che v'è nella religione e che è espressa dal principio: non v'è angustia né difficoltà nella religione. È dunque assolutamente necessario che il mio agire si conformi a una delle autentiche scuole giuridiche dell'Islam, e ciò mi basta. Riconoscere la mia mancanza nell'adempiere degnamente al culto di Dio è mezzo per rifugiarsi nella misericordia divina, implorando umilmente perdono, prosternandomi al cospetto del mio Signore e Creatore. Quinto aspetto. Si tratta degli scrupoli che assumono la forma di dubbi in materia di fede. L'infelice, afflitto dagli scrupoli diabolici, talora finisce per confondere i concetti che ha in mente con creazioni della sua immaginazione. Tant'è, egli finisce per immaginare un dubbio occorso nella sua immaginazione come un dubbio penetrato nella sua mente e suppone che il suo credo ne sia rimasto danneggiato. Talora congettura che un dubbio immaginato abbia guastato la sua fede. Talora ritiene che un dubbio immaginato sia stato confermato dal suo intelletto. Qualche altra volta suppone che questioni concernenti la miscredenza siano esse stesse miscredenza. Ritiene, cioè, contrario alla fede, l'esercitare la propria capacità di riflettere quando essa assume la forma del comprendere le cause della miscredenza e la propria capacità di studiare e ragionare in modo imparziale. Quindi, a fronte di questi satanici suggerimenti, si spaventa delle proprie supposizioni ed esclama: «Oimè, corrotto è il mio cuore e guasto è il mio credo». Per vero, questi stati sono per lo più involontari ed egli non è in grado di indirizzarli per mezzo della sua forza di volontà, finendo così per cadere nella disperazione. Ecco il trattamento per questa ferita. Come l'immaginare la miscredenza non è esser miscredente, o il raffigurarsi il traviamento non è esser traviato, così riflettervi sopra non significa incapparvi. Questo poiché l'immaginazione, la raffigurazione e la riflessione sono ben altra cosa rispetto all'adesione dell'intelletto e la sottomissione del cuore. Sono ben altra cosa. Agiscono liberamente e illimitatamente, senza ascoltare la volontà e la ragione dell'uomo, né si includono tra gli obblighi religiosi. Adesione e sottomissione, diversamente, sono soggette a equilibrio e ponderazione. Immaginazione, raffigurazione e riflessione non partecipano di adesione e sottomissione e quindi non possono essere giudicate dubbio o esitazione. Tuttavia, se costantemente ripetute e in maniera non necessaria, acquisendo carattere permanente, possono finire per ingenerare una sorta di autentico dubbio. Inoltre, continuando a prendere le parti della controparte, in nome di ragionamenti e giudizi imparziali ed equità, finiscono involontariamente col favorirla. Così, il parteggiare per la verità, autentico dovere, ne rimane distrutto e l'uomo stesso cade in pericolo. Un particolare stato mentale prende il sopravvento e si fissa in testa, divenendo rappresentante ufficioso della parte ostile, se non di Satana stesso. La specie più importante di tra questi pericolosi scrupoli è probabilmente questa. La persona che ne soffre confonde qualcosa che è effettivamente possibile con qualcosa che è ragionevolmente possibile. Vede cioè qualcosa che è di per sé possibile, immaginando che sia ragionevolmente possibile e ragionevolmente dubbia. Tenendo in considerazione che uno dei principi della teologia speculativa è che quando è di per sé possibile non si oppone a una conoscenza certa e non contrasta le esigenze della ragione. Ad esempio, è assolutamente possibile che, in questo momento, il Mar Nero possa sprofondare nella terra. Ma noi abbiamo certezza che il mare si trova al suo posto e non nutriamo dubbi in proposito. La possibilità attualmente possibile non causa quindi in noi dubbi né intacca la nostra certezza. Altro esempio, è di per sé possibile che oggi il sole non scomparirà e che non sorgerà domani, se non che questa possibilità non intacca in alcun modo la nostra certezza né suscita il benché minimo dubbio. Parimenti, con simili sospetti infondati, derivanti da consimili possibilità, come ad esempio circa la scomparsa dell'esistenza terrena e il sorgere della vita eterna, che partecipano delle verità della fede, non arrecano danno alla certezza della fede. In aggiunta, la ben nota regola affermante che una possibilità non derivante da prova o evidenza non è di nessuna importanza, è uno dei principi consolidati di entrambe le scienze, quella dei fondamenti della religione e quella dei principi del diritto. Se tu dici quali dunque la saggezza e il fine negli scrupoli che vengono a visitarci e che sono, per i credenti, danno per l'animo e afflizione per il cuore, questa è la risposta, a condizione che essi non conducano a eccessi o a sopraffazione. Lo scrupolo è, essenzialmente, portatore di controllo, di serietà e di ricerca del modo migliore d'agire. Bandisce l'indifferenza e respinge l'incuria. Perciò, in questo mondo, che è terreno d'esame e competizione, il Dio saggio e sapiente ha posto lo scrupolo nelle mani di Satana, perché sia strumento d'incoraggiamento e, per noi, sferza. Se poi arreca eccessivo dolore, possiamo sempre cercare asilo nell'unico Iddio, saggio e sapiente, dicendo: mi rifugio in Dio contro Satana, il lapidato. Conclusione. Nel nome di Dio clemente e misericordioso. La vita terrena non è che ingannevole godimento. Corano 3, Al-Imran 185. Anima mia, misera e sprofondata nella noncuranza. Anima mia che vedi questa vita dolce e deliziosa, che cerchi solo quest'esistenza terrena e hai dimenticato la vita eterna, sai forse a cosa assomigli? Per vero tu assomigli a uno struzzo che quando scorge il cacciatore, non potendo volare, infila la testa sotto la sabbia e lascia il corpo scoperto, pensando che il cacciatore non lo vedrà. Ma il cacciatore lo vede e come? Solo che gli occhi dello struzzo sono immersi nella sabbia e non se ne accorgono. Anima mia, prendi in esame questo paragone e riflettici. Limitare la propria visione esclusivamente a questa vita terrena trasforma il dolce piacere in amaro dolore. In questo villaggio di Barla, ad esempio, vi sono due uomini. Del primo, 99 amici su 100 si sono trasferiti a Istanbul, dove vivono bellamente una buona vita, e al villaggio non ne è rimasto che uno, in procinto di raggiungerli colà. Per tale motivo, l'uomo anela Istanbul e vi pensa continuamente, col desiderio di raggiungere i suoi amici. E se mai gli fosse detto, in qualsiasi momento, di andar lì, egli vi andrebbe pieno di felicità. Anche 99 amici su 100 del secondo uomo sono partiti, ma ritiene che alcuni siano morti e altri ancora si trovino in luoghi in cui non vedono né sono visti. Egli li immagina partiti e periti, o caduti in miseria assoluta. Questo meschino, allora, si fa intimo di uno solo in luogo di tutti, volendo trovare consolazione e desiderando dimenticare il grave dolore della separazione. Anima mia, tutti quei che hai amato, e alla loro testa l'amato da Dio, su di lui le benedizioni e la pace hanno ormai varcato la soglia della tomba. Qui non rimangono che uno o due, entrambi in procinto di dipartire. Non voltare dunque la testa, timoroso della morte e angosciato della tomba. Guarda a essa con sguardo virile e ascolta quel che cerca. Ridi, da uomo, in faccia alla morte e guarda quel che vuole. Guardati dall'essere negligente, dall'assomigliare al secondo uomo. Anima mia, non dire mai che i tempi sono cambiati, che in quest'epoca tutto è diverso. Non dire che ognuno è immerso in questo mondo e adora questa vita, che ognuno è ebro della lotta per la sopravvivenza. La morte non fa differenze e non cambia. La separazione non si trasforma in permanenza. L'impotenza e la povertà umane non cambiano, aumentano. Il cammino dell'uomo non si interrompe, accelera. Parimenti, non dire d'essere come tutti gli altri, poiché nessuno di quelli che ti sono cari potrà accompagnarti varcando la soglia della tomba, e la consolazione di stare tutti insieme nel momento della sventura non ha, oltre la tomba, alcun significato. Non ritenerti libera e indipendente. Infatti, se guardi con l'occhio della saggezza a questo stello che è il mondo, ben vedi che nulla è senza fine e senza scopo. Come si può rimanere soli, fuori dall'ordine e senza uno scopo? Perfino avvenimenti universali come i terremoti non sono giocattoli lasciati al trastullo del caso. Vedi bene, ad esempio, che le vesti finemente ricamate ed estremamente ben ordinate, una sopra l'altra e una dentro l'altra, che sono indossate sulla terra dalle specie vegetali e animali, sono adornate e decorate da cima a fondo con finalità e distanze di saggezza. Tu sai bene che la terra gira e si volta, come un mevlevi, al culmine dell'estasi, in ordine perfetto, animata dai più alti ed esaltati obiettivi. Nel mentre che tu vedi ed apprendi tutto ciò, com'è possibile supporre, come pure è stato sostenuto, diffuso e pubblicato da un ateo, che fenomeni della terra portatori di morte come il terremoto, che assomiglia allo scrollarsi di dosso da parte della terra del peso di certe disapprovabili forme di negligenza del genere umano e in particolar modo dei credenti, siano senza scopo ed esclusivamente il frutto del caso? Com'è possibile che mostrino le tremende e dolorose perdite di tutti quelli che ne sono colpiti, nei beni e nello spirito, e gettati in una disperazione terribile, senza ricompensa alcuna e tutto perduto per nulla? Si tratta in ambo i casi di errore grande. Difatti, tali eventi occorrono sempre per ordine del saggio clemente e trasformano i beni dei credenti in un'elemosina permanente. Sono espiazione delle loro colpe, derivanti dall'ingratitudine per le grazie ricevute. Verrà quel giorno in cui la terra, soggiogata, osserverà le azioni dell'uomo, che al volto sono adornamento, contaminate dall'associare altri a Dio e non dal ringraziarlo per i benefici ricevuti, e troverà tutto questo orribile. Al comando del Creatore, essa purificherà il suo volto, espellendoli dalla sua superficie. All'ordine di Dio, riverserà quelli che attribuiscono soci a Dio nell'inferno e dirà a quelli che rendono grazie: entrate orsù in paradiso. Misteri della devozione cultuale. Sappi che è proprio la devozione cultuale a consolidare la fede ed il credo e a renderli attivi in capacità e abilità. Se non sarà la devozione cultuale, che si conforma al principio di comandare il bene e proibire il male, a provvedere alla loro cura ed allevamento, l'influenza della fede e l'impronta del credo saranno assai deboli. La condizione attuale dell'Islam ne è testimonianza evidente. Sappi anche che la vita terrena e quella futura, così come la perfezione dell'uomo inteso come individuo e come genere, sono il frutto del nobile legame che vincola il servo di Dio al suo Creatore. Quanto all'aspetto della sua causalità relativamente alla felicità della vita terrena, campo seminato in vista dell'altra vita, troviamo quanto segue. L'uomo è stato creato in maniera eccellente e ben si distingue da tutti gli altri animali per una disposizione d'animo gentile e incantevole. Questa disposizione d'animo ha prodotto nell'uomo un'inclinazione alla scelta oculata, al buono e retto agire, una tendenza connaturata che muove verso un vivere che nella sua perfezione ben si può dire degno del genere umano. A profitto di queste sue vocazioni, l'uomo ha quindi bisogno, nell'ottenere quel che necessita in materia di cibo, vestiario e abitazione, di addolcire e perfezionare la sua opera relazionandosi con la collettività non essendo in grado di provvedere a tutto in solitudine. Perciò egli necessita di mescolarsi con gli appartenenti al suo genere, per collaborare e aiutarsi a vicenda e per scambiare poi vicendevolmente i frutti di questo loro sforzo. Tuttavia, poiché l'artefice saggio non ha circoscritto le forze degli uomini, forze animate dalla passione, dalla brama, dall'ira, dall'intelletto, ponendovi un limite naturale, così da assicurare il loro progresso per mezzo della molla della componente opzionale, e non come gli animali le cui forze sono limitate, si è oltrepassato il limite ottenendo eccessivo coinvolgimento. Ecco dunque che la società, in virtù di questo eccesso, necessita di equilibrio e imparzialità nel mutuo scambio dei frutti dell'impegno. Poiché quindi l'intelletto individuale non è sufficiente per conseguire pienamente equilibrio e imparzialità, la specie necessita di un intelletto universale da cui la comunità possa trarre profitto. Questo intelletto altro non è che la legge universale, vale a dire la legge divina. Per custodire e preservare poi quella legge divina è assolutamente necessaria la presenza di chi la codifichi, l'annunci, se ne faccia prova vivente, e questi non può essere altri che il profeta, su di lui le benedizioni e la pace. Il profeta poi, per sostenere la sua autorità nella sfera esoterica ed esoterica, nell'ambito intellettivo e fisico, ha bisogno di eccellere e distinguersi sia a livello materiale che spirituale, nell'aspetto così come nel comportamento. Necessita inoltre di una prova che testimoni la forza del legame che v'è tra lui e il padrone dell'universo, e questa prova non può essere data che dai miracoli. Per istituire poi l'obbedienza a quel che Dio comanda e assicurare l'astensione da quel che Dio ha proibito, egli necessita di poter raffigurare nelle menti umane la sublimità dell'artefice padrone del regno, e ciò non è possibile altro che attraverso la manifestazione delle dottrine di fede. Quindi, per rendere duraturi i concetti e stabilizzare le dottrine, v'è bisogno di rammentare, ripetere, agire, rinnovare, e non v'è in questo di meglio che la devozione cultuale. La devozione cultuale indirizza i pensieri dell'artefice sapiente e agisce col fine di istituire l'obbedienza a Dio. L'obbedienza è poi tramite per conseguire l'ordine al massimo grado di compiutezza e stabilire un legame con Dio. Seguire il suo ordine prestabilito è realizzare il mistero insito nella saggezza divina, testimoniata dalla perfezione delle opere in tutte le creature dell'universo. L'uomo è, per vero, come quegli alberi sulla cui chioma sono stati appesi cavi del telegrafo in quantità e sulla cui vetta si sono avvolti i vertici del sistema della creazione e verso cui si sono protese le leggi della natura e, concentrandovisi, i raggi dei dettami divini si sono riflessi in tutti gli esseri esistenti. L'uomo non può allora esimersi dall'attenersi alla devozione cultuale, aggrappandosi ai suoi orli per non scivolare e non essere scacciato, gettato via dal dorso di tutti questi meccanismi che si muovono sui diversi piani. La devozione cultuale, in sostanza, è conformarsi a quanto Dio ha ordinato e astenersi da quel che ha proibito. Il musulmano mantiene relazioni stabili e legami forti con tutti gli altri musulmani. Relazioni e legami sono causa di fratellanza ben consolidata e autentico affetto, in virtù della fede professata e delle qualità e caratteristiche che sono proprie dell'Islam. Quanto alla causa prima della professione delle dottrine di fede e dell'influsso da queste esercitato e al loro risultato ultimo, si tratta di una qualità ben nota e salda, solo e soltanto la devozione cultuale. Per quel che concerne la perfezione spirituale, sappi che l'uomo con la sua piccolezza, debolezza, incapacità, col suo essere un animale che racchiude in sé uno spirito elevato e una predisposizione alla perfezione, immerso in innumerevoli inclinazioni, abbracciante speranze infinite, possedendo pensieri incalcolabili e forze illimitate, con la sua meravigliosa indole naturale, è come se fosse indice e summa delle specie e dei mondi. La devozione cultuale è la causa del dispiegarsi del suo spirito e del rifulgere delle sue pregevoli qualità, è cagione del disvelarsi della sua predisposizione a conseguire la felicità eterna ed è al contempo espediente per rettificare le sue inclinazioni, è lo strumento per realizzare le sue speranze e metterle a frutto, è il mezzo attraverso il quale organizzare i propri pensieri e collegarli tra di loro, ed è ancora causa delimitante le sue forze, capace di porvi un freno, così come è anche il levigatore che lucida l'ornamentazione della natura nelle sue componenti materiali e spirituali, delle quali ognuna è come se fosse transito e attuatore verso un mondo specifico e un genere distinto. Essa è il tramite che conduce il genere umano verso l'onore di cui è degno e la perfezione che gli spetta, a livello di coscienza, di intelletto, di cuore e di matrice primigenia. È l'affinità sottile ed elevata, la relazione nobile e sublime che si stabilisce tra adorante e adorato, quell'affinità che è essa stessa fine ultimo dei livelli di perfezionamento del genere umano. La fede sincera, quindi, è, nella devozione cultuale, agire, poiché così è stato ordinato da Dio. E se ogni ordine di Dio consiste in precetti morali e sapienziali, ognuno d'essi è allora cagione di ubbidienza, se non che la fede sincera esige che cagione e ordine coincidano, poiché se la cagione fosse nei soli precetti morali e sapienziali, allora la devozione cultuale sarebbe vana.